Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Barbara Valmorin legge I ragazzi della Via Pal, di Ferenc Molnar, traduzione di Ignazio Balla e Alfredo Ieri.
Il campo. Voi, sani e bei ragazzi di pianura, che dovete fare solo un passo per trovarvi nella piena aria, sotto l'immensa e meravigliosa campana azzurra che si chiama cielo, che avete gli occhi avvezzi ai vasti orizzonti e alle grandi distanze, che non vivete incuneati fra le case altissime, non potete capire che cosa sia, che valore abbia per un ragazzo di Budapest un'aria di terreno fabbricabile. Per un ragazzo budapestino, questo pezzo di terreno, che egli con una parola tedesca insinuatosi nel suo gergo chiama Grund, rappresenta la verde sconfinata pianura e anche la libertà nell'infinito. Eppure non si tratta che di un'esigua superficie di terreno, limitata da un tramezzo di tavole ormai semimarcite, e dove non c'è il tramezzo, dai muri di fianco le case, che si innalzano fino al cielo. Oggi, anche su quell'area, anche sul Grund prospiciente la via Pal, si leva, con un che di malinconia, una casa d'affitto, un casermone di più piani affollato di inquilini, nessuno dei quali, forse, sa che quel pezzo di terra ebbe a significare i più puri momenti dell'adolescenza di un gruppo di studentelli budapestini. Il campo era deserto, come appunto deve essere un terreno fabbricabile. Lo steccato s'allungava sul lato della via Pal e un pezzo sul lato della via Maria, poi i fianchi delle case e dietro, sì, proprio dietro, proprio nel fondo, una certa cosa che del campo rappresentava la più grande e magnifica attrattiva, perché lì c'era un'altra vasta area, affittata a un'importante segheria a vapore che l'aveva riempita di cataste di legname simili a enormi cubi regolari separati da tante stradette, un vero labirinto da non raccapezzarsi. Ma chi alla fine sapeva uscirne, ecco che sbucava in una sorta di spiazzo dove si trovava il rustico edificio che era sede della segheria a vapore. Una costruzione strana, piena di misteri, quasi sgomentevole. D'estate, la vita del Canada la ricopriva totalmente, e tra il verde dei tralci si drizzava un sottile fumaiolo nero, da cui, con la precisione di un congegno d'orologeria, venivano fuori pennacchietti di vapore candidissimo. Intorno alla bizzarra costruzione c'erano sempre dei grandi e pesanti carri per il trasporto del legname, uno dei quali ogni tanto andava a mettersi vicino alla tettoia e allora si udivano grossi scricchiolii seguiti da tonfi, perché sotto la tettoia della segheria c'era una finestrella dalla quale sporgeva una specie di scivolo di legno. Quando il carro si fermava quasi al livello dello scivolo, ecco che d'improvviso cominciava a cader giù la legna segata nelle piccole dimensioni volute, all'incirca come l'acqua a scroscio da una fonte. E non appena il veicolo era colmo, il barrocciaio dava una voce. Subito il fumaiolo smetteva di sbuffare e il chiasso cessava. Il guidatore incitava i cavalli e i cavalli partivano trascinando il carro carico. Poi un altro carro vuoto, come fosse affamato e a pancia vuota, si metteva a sua volta sotto la tettoia. Il fumaiolo riprendeva a sbuffare e la legna segata ricominciava a piovere fitta fitta. E tutto ciò durava da anni e anni. La legna segata dalla macchina veniva sostituita da altra legna lunga portata da altri carri grandi. A questo modo, nel cortile, il legname non finiva mai, come non cessava mai lo stridio della sega a vapore. Davanti al rustico c'erano alcuni gelsi, decrepiti, intristiti. Su per giù, addosso al tronco di uno di quei gelsi, s'appoggiava uno stambugiotto, messo su coi legni alla meglio, che serviva da abitazione allo slovacco che di notte faceva la guardia perché la legna non venisse rubata o non pigliasse fuoco. Certo non ci poteva essere campo più splendido per giocarvi a qualsiasi gioco. Per ragazzi di città nessuno avrebbe immaginato o avrebbe chiesto un posto più adatto di quello alle imprese degli indiani pelle rosse. L'area fabbricabile di Via Pal era tutta piana e sostituiva alla perfezione le praterie americane. Nel fondo, il deposito di legname rappresentava tutto il rimanente: borghi, foreste, montagne rocciose, insomma, quanto veniva fatto di desiderare. E non bisognava credere che quel deposito di legname fosse un luogo indifeso. No, no, no. In cima alle cataste più grandi, i ragazzi avevano costruito castelli e fortezze. Boca stabiliva lui quale punto doveva essere fortificato, e l'esecuzione dei lavori veniva sempre affidata a Konakosh e a Nemecek. Complessivamente vi erano 4 o 5 fortezze comandate ognuna dal rispettivo capitano. L'esercito era composto da capitani, tenenti e sottotenenti. Di soldati semplici, purtroppo, non ve n'era che uno solo. Su tutto il Grund, capitani e tenenti e sottotenenti comandavano ad un unico soldato semplice, ed era soltanto lui a dover fare le esercitazioni, soltanto lui ad essere punito con gli arresti di fortezza se commetteva un qualche atto, anche piccolo, di insubordinazione. Forse è superfluo dire che l'unico soldato semplice era Nemecek, il piccolo biondo Nemecek. I capitani, i tenenti e i sottotenenti, anche se si incontravano per la 100ª volta in uno stesso pomeriggio, si salutavano alla buona, ossia alzando appena la mano al berretto e con un «salve». Ma il povero Nemecek, invece, doveva sempre irrigidirsi sull'attenti e fare il saluto militare senza aprir bocca. Quando gli passavano davanti o questo o quello, ecco i vari comandi gridati. «Stai diritto! Talloni uniti! Petto in fuori, pancia in dentro! Attenti!» E Nemecek, felice, ubbidiva a tutti quanti. Esistono ragazzi ai quali fa piacere ubbidire, però la più gran parte preferisce comandare. Inutile, siamo fatti così. Per questa ragione era più che naturale che al Grund tutti fossero ufficiali e soltanto Nemecek soldato semplice. Alle 2:30 sul campo non c'era ancora nessuno. Dinanzi al bugigattolo del guardiano era stesa per terra una coperta da cavallo, e su di essa lo slovacco dormiva beatamente. Egli dormiva sempre di giorno, perché di notte girava fra le cataste o stava appollaiato su una di esse a contemplare la luna. La sega a vapore ronzava. Il sottile fumaiolo nero mandava fuori le sue nuvolette candide, e la legna segata pioveva a rombo sul carro di turno. Qualche minuto dopo le 2:30, l'usciolo di Via Pal si aprì cigolando, e Nemecek entrò. Trasse di tasca un bel tozzo di pane, e dopo aver guardato in giro, accorgendosi che non c'era anima viva, si mise a mangiare tranquillamente. Tuttavia si deve dire che prima aveva sprangato con cura l'usciolo, perché una delle regole fondamentali del Grund prescriveva che chiunque entrasse doveva poi subito sprangare la porta. Chi non lo faceva era punito con gli arresti di fortezza. Come è noto, la disciplina militare è molto severa. Nemecek si sedette su una grossa pietra e, aspettando gli altri, continuava a dar morsi al pane. Eh sì, la giornata sarebbe stata ricca di scossoni. Si sentiva nell'aria che avvenimenti assai importanti stavano per maturare, e negarlo sarebbe inutile. Nemecek provava in quei momenti il giusto orgoglio di essere anche lui un membro della famosa compagnia dei ragazzi di Via Pal. Seguitò per un pezzo a sbocconcellare il pane, ma poi, siccome si annoiava, pensò che era meglio fare un giretto fra le cataste. Così, andando su e giù in quel dedalo di viottolini, si imbatté nel grosso cane nero dello slovacco. «Ettore!» gli gridò tutto contento, ma Ettore non parve aver voglia di ricambiare in qualche decente modo il saluto cordiale del biondino. Accennò appena appena uno scodinzolio. Questo è fra i cani il saluto corrispondente a quello che fanno gli uomini quando hanno fretta, un toccare distratto al cappello. Subito dopo, Ettore filò via, abbaiando forte. Nemeshek lo seguì correndo. Ettore si fermò ai piedi di una catasta e si mise ad abbaiare con furia raddoppiata. La catasta era una di quelle su cui i ragazzi avevano costruito una delle loro fortezze. Infatti, su in cima, c'era un rivellino di ciocchi accostati, sopra il quale, all'estremità di un bastone sottile, sventolava una piccola bandiera rosso-verde. Il cane saltellava intorno alla catasta senza smettere un momentino solo d'abbaiare. «Che ci può essere? Che c'è?» domandò Nemeshek al cane affettuosamente. Perché fra il piccolo ragazzo biondo e il grosso cane nero correvano rapporti di viva amicizia, forse dovuti anche al fatto d'essere loro due soli a non avere alcun grado nell'esercito. Alzò gli occhi verso l'alto della catasta. Non vide nulla. Tuttavia, gli parve di capire che qualcuno stesse muovendosi attorno alla fortezza vera e propria. Allora prese ad arrampicarsi, tenendosi alle sporgenze dei tronchi con le mani e coi piedi. Circa a metà strada percepì in modo ormai netto che al sommo della catasta qualcuno spostava i ciocchi del bastione. Il cuore cominciò a battergli forte forte e lì ebbe quasi voglia di tornare indietro, ma guardò da basso e vedendo sotto di sé Ettore riprese coraggio. «Non aver paura, Nemeshek», disse a se stesso, e con viva cautela seguitò ad arrampicarsi. Ad ogni sporgenza si faceva animo ripetendo «Non aver paura, Nemeshek! Non aver paura, Nemeshek!» Raggiunse la cima e lassù, con un ultimo «Non aver paura, Nemeshek!» cercò di scavalcare il rivellino della fortezza, ma la gamba, già alzata, gli rimase sospesa in aria per lo spavento. «Gesù Maria!» esclamò e scivolò giù precipitosamente da sporgenza a sporgenza. Quando mise piede a terra, il cuore gli martellava in gola. Levò gli occhi in alto come aveva fatto prima. Accanto alla bandiera, col piede destro sul bastione, stava Franco Hack, il terribile Franco Hack, il nemico di tutti loro, il capo del gruppo dei ragazzi dell'orto botanico. Il vento gli gonfiava l'ampia camicia rossa. Con tutta calma e con ridere beffardo disse al biondino «Non aver paura, Nemeshek!» Invece Nemeshek ormai aveva paura davvero e anzi s'era messo già a correre. Il cane gli galoppava dietro e così, passando a zigzag, sbucarono tutte e due sul campo vero e proprio. Sulle ali del vento svolò un'altra volta il grido beffardo di Hack «Non aver paura, Nemeshek!» Ma quando Nemeshek un po' dopo si voltò indietro, non vide più sopra la catasta la camicia rossa di Franco Hack. Scomparso il ragazzo e scomparsa la bandiera rosso-verde. Hack aveva portato via la bandiera cucita dalla sorella di Cele ed era sparito anche lui fra le cataste. Forse era uscito dalla via Maria di là dalla segheria, forse, però poteva darsi che fosse ancora lì, nascosto in qualche riparo, insieme coi fidi amici suoi, coi pastor, per esempio. Anzi, all'idea che i due pastor potessero trovarsi in quei dintorni, passò al piccolo Nemeshek un brivido lungo la schiena. Prima di quel giorno non aveva mai visto da vicino, proprio da vicino, Franco Hack. S'era spaventato. E tuttavia, per dire la verità, il ragazzo gli era piaciuto. Un bel ragazzo, bruno, robusto. E quella camicia rossa gli stava a meraviglia, gli dava un che di fiero, di battagliero, gli conferiva un piglio garibaldino. Da notare che tutti i ragazzi del gruppo dell'orto botanico portavano la camicia rossa, appunto per rassomigliare al loro capo, e per imitarlo anche in questo. Ed ecco battere sull'impalcato quattro colpi, uno dopo l'altro. Un sussulto e un respiro di sollievo. Quei quattro colpi erano il segno convenzionale dei ragazzi della via Pal. Nemecek corse verso l'usciolo sprangato e l'aprì. Entrarono Boca, Cele e Gereb. Il biondino non vedeva il momento di riferir loro la notizia spaventosa. Ma non dimenticò lo stesso quali erano i suoi doveri di soldato semplice di fronte ai superiori. Si mise dunque sull'attenti e fece il saluto militare. «Salve!» dissero i ragazzi. «Novità?» Nemecek boccheggiava addirittura, perché avrebbe voluto raccontare l'accaduto tutto in un fiato. «Una cosa terribile!» ansimò.
«Terribile? Ma che dici?»
«Sì, sì, una cosa che non crederete. Avanti, su!» «Franco Hack è stato qui!»
Ora toccava a loro provare un certo sobbalzo, e di colpo si fecero seri tutti e tre.
«Non è vero!» disse Gereb. Nemecek si mise la mano sul petto. «Giuro su Dio!»
«Non giurare!» gli intimò Boca, che per dare maggiore efficacia al suo ordine aggiunse «Mettiti sull'attenti!» Nemecek batté i talloni. Boca gli si avvicinò e gli disse «Ora racconta quel che hai visto, un rapporto con tutti i particolari».
«Andavo un po' su e giù fra le cataste», prese a dire il biondino, «quando sento un tratto che il cane abbaia. Naturalmente gli vado dietro. Arrivato alla catasta del mezzo, odo degli strani rumori. Mi arrampico e chi vedo in cima? Franco Hack, in camicia rossa».
«In cima? Sulla fortezza?»
«Sì, sulla fortezza», ripeté Nemecek. E da capo stava per giurare. Già si era messo la mano sul petto, ma un'occhiataccia di Boca gliela fece riabbassare e proseguì. «Ci ha portato via anche la bandiera!»
Cele sussurrò dolorosamente. «La bandiera!»
«Sì, la bandiera!»
Tutte e quattro corsero a vedere. Nemecek si teneva modestamente dietro ai compagni, un po' perché era soldato semplice e un po' perché non poteva essere sicuro al 100% che in quella viuzza non ci fosse nascosto, in agguato, Franco Hack. Si fermarono sul posto della bravata, proprio come aveva detto Nemecek. La bandiera non c'era più. Mancava persino l'asta. Erano in grande agitazione. Soltanto Boca riusciva a conservare il suo sangue freddo.
«Dirai a tua sorella», ordinò Cele, «che per domani ci prepari un'altra bandiera».
«Sta bene», rispose Cele, «però di stoffa verde non ne ha più, rossa ne ha ancora, ma quella verde è finita».
Boca seguitò tranquillamente. «Stoffa bianca ne ha?»
«Sì, allora faccio una bandiera bianca e rossa. Da ora in avanti i nostri colori saranno il bianco e il rosso». Tutti approvarono. Dopodiché Gereb gridò al biondino.
«Soldato Nemecek! Comandi!
Siano corretti da domani i nostri statuti. Deve risultare che i nostri colori sono il bianco e il rosso, e non più il rosso e il verde».
«Signor sì».
Con magnanimità Gereb ordinò al ragazzetto tuttora sull'attenti «Riposo». E Nemecek tornò nella posizione di riposo. I ragazzi s'arrampicarono sulla catasta ed appurarono subito che Franco Hack aveva rotto l'asta della bandiera. Se ne vedeva sporgere un malinconico pezzettino su dal chiodo che fino allora l'aveva sorretta tutta quanta.
Barbara Valurin ha letto «I ragazzi della via Pal» di Ferenc Molnár. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, il terzo anello @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.